molto puntuali. Allora, come sapete, questa sera entriamo nella seconda parte del nostro corso, nella seconda sezione, come recita il nostro programmino, sezione che doveva essere coordinata da Cesare Frassinetti, che però non è con noi stasera perché dopo aver sentito le prime sei lezioni è partito per l'India e ci ha abbandonato. Quindi ha fatto una scelta di vita, evidentemente. E quindi tornerà fra un mese e ci racconterà dell'India. Quindi questa sera entriamo in questa seconda sezione che è tutta dedicata alla gestione delle risorse economiche. Mentre prima abbiamo visto i vari contesti, quello dell'istituzione politica, della Chiesa, della famiglia, abbiamo pensato di dedicare più di un incontro, quattro incontri, a questo della gestione delle risorse economiche, perché spesso abbiamo una resistenza culturale a entrare in questo campo, occorre entrarci con estrema attenzione. Abbiamo resistenze culturali anche perché forse è interesse di chi gestisce queste risorse che noi si abbia queste resistenze, vengono ammantati questi temi di grandi difficoltà, e quindi con l'aiuto dei nostri amici cercheremo di entrare un po' più direttamente per individuare quali sono in questi contesti i nodi della violenza e le possibili vie d'uscita non violenta in un percorso di giustizia, quale è certamente quello che entra nel contesto economico. Il principio guida è giustizia e pace, che sono collegate, sono due virtù molto collegate. E quindi questa sera entriamo in un primo aspetto fondamentale di questo discorso. Abbiamo con noi Enrico Turrini, che è già stato con noi nel primo ciclo di incontri che abbiamo fatto qui al CIPAX. Enrico è presidente del Tribunale delle Invenzioni nel campo della fisica per l'Europa, quindi valuta questi aspetti fuori d'Italia, a Monaco, ed è anche in Italia impegnato in qualcosa di cui poi ci parlerà. È presidente della sezione italiana di Eurosolar, è autore di pubblicazioni varie, fra cui questo libro che trovate là, che si chiama La via del sole, e già dice tutto nel titolo. Quindi ecco, cedo la parola a Enrico Turrini, che ci introdurrà questo tema così importante.
Grazie molto, e cercherò questa sera di non essere tecnico, perché non avrebbe senso fare lunghe discussioni tecniche che poi richiederebbero moltissimo più tempo, ma invece di vedere gli aspetti in generale di questa problematica, che sono molto importanti e che ci fanno vedere che tutti possono fare qualcosa, qualsiasi sia la propria specializzazione, la propria direzione, diciamo, nella vita. Oltretutto è un gran piacere essere qui, anche perché appunto ci sono già stato, perché ho dei carissimi amici e perché credo che proprio i rapporti umani siano quelli che hanno significato nella vita, e cercheremo di vederlo insieme questa sera. È un tema sicuramente molto impegnativo, e essendo tecnico-economico, normalmente si pensa che la parola debba essere data agli esperti tecnici del primo mondo. E però, se guardiamo questo, ci rendiamo conto che noi del primo mondo abbiamo anche fatto una scelta ben precisa, che è quella della crescita illimitata. Diciamo che la scelta, per vederlo in un disegnino, del primo mondo è un po' questo. È un discorso di scelta aciclica, non equilibrata. Pensiamo che per esempio si possa crescere economicamente fino all'infinito, non vediamo limiti, c'è un qualcosa che non torna, e lo vedremo bene questo. Questa è un po' la scelta del primo mondo. E naturalmente anche le persone più aperte a queste problematiche, è chiaro che hanno la tendenza, come è normale nella nostra natura, di autodifendersi. C'è la tendenza di difendere un po' le proprie scelte. Ebbene, allora direi che oggi chi dovrebbe parlarci dovrebbe essere, direi, qualcuno dell'altra parte, cioè dovrebbero essere quelle donne, quegli uomini che più soffrono di questa impostazione che è stata data da questa mentalità della monocultura, diciamo, di una cultura sola dominante nel mondo. Ebbene, siccome questo non è possibile, appunto, questa sera, allora cercherò proprio di rappresentare queste persone, farò del mio meglio per rappresentarle, cercherò cioè di applicare quello che loro insegnano e che mi hanno insegnato personalmente e a cui proprio per questo debbo molta riconoscenza. E penso che per andare in questa direzione è molto importante sapersi mettere in gioco. Credo che sia una delle cose più importanti anche proprio per rimanere giovani, sapersi mettere continuamente in gioco, cioè avere una capacità di spirito di contraddizione dentro di sé, anche verso se stessi proprio. Non essere cioè dei rassegnati, dei cosiddetti docili, che sono quelli in genere che non cercano. Dobbiamo invece non stancarci mai di cercare. E allora appunto cercherò di mettermi in gioco, di mettere in gioco me stesso, e penso che ognuno di noi questa sera cercherà di mettere in gioco se stesso proprio per fare questo cammino di liberazione di cui abbiamo sempre bisogno. Se io penso alla mia vita, ricordo quando ero piccolo, bambino, c'avevo una passione terribile per le automobili, per esempio, e più un'automobile correva e più mi piaceva. Come mai questo? Perché? E poi mi sono buttato sul nucleare, ho lavorato per più di 10 anni nel nucleare, qui in Italia, prima al CNEN, poi a Bruxelles nel campo dei reattori veloci, ho lavorato anche per programmi di supporto del Super Phoenix francese, nel campo della sicurezza dei reattori, e mi sembrava che questo fosse un discorso di assoluta avanguardia e quindi proprio per questo affascinante, di prestigio. E allora ripensandoci ho visto che in fondo questo significava avere una visione molto limitata della vita, significava non capire cos'è la libertà, significava cioè che ero estremamente condizionato dalla società in cui vivo. In fondo viviamo, diciamo, in una società che gioca veramente con l'energia e riusciamo a fare di tutto, siamo riusciti ad andare sulla Luna, naturalmente abbiamo tutte le comodità che vogliamo, il campo dell'agricoltura, anche quella energia naturalmente, riusciamo a avere frutta meravigliosa, almeno all'apparenza, produzioni fantastiche, eccetera. E quindi questo lo consideriamo un successo. Allora possiamo chiederci, ma tutta questa energia a piacere significa vita? Siamo veramente più bravi degli altri? Ebbene, la nostra cultura quindi deve essere una cultura dominante? Ebbene, a questo punto ho l'impressione che cominciano in noi dei dubbi. Infatti anche a me, come penso ognuno di voi, sono cominciati dei dubbi nella vita a un certo punto, cioè è come una piccola pulce che si insinua e che ci fa il solletico, e si dice ma in fondo d'accordo, successo eccetera, ma c'è un qualcosa che non torna, e qualcosa che non torna in effetti, facciamo presto a guardarlo. Pensiamo, noi ricchi del nord del mondo, paesi industriati, abbiamo tutto, c'è un sud che non ha niente, c'è un qualcosa, questo discorso del processo aciclico è veramente vero, ci sono quelli del sud del mondo che sono qui e non hanno niente, noi siamo qui, abbiamo tutto, ci sono degli scompensi strani. E poi abbiamo dei tipi ben precisi e abbiamo addirittura un doppio rapporto, quello di Donella e Dennis Meadows, che era stato fatto fare dal club di Roma alcuni anni fa e che adesso è stato rifatto e ricalcolato, e c'è una nuova edizione del libro Beyond the Limits del 92, che è proprio apparso pochi mesi fa, e che fa vedere chiaramente che anche soltanto in questa nostra situazione, senza cioè pensare a un risollevamento del sud del mondo, come usiamo noi le risorse, le energie oggi, semplicemente quindi avendo noi tutto e il sud niente, praticamente già così siamo al di là dei limiti di sopportazione del nostro pianeta. E poi abbiamo addirittura, e è interessantissimo questo, addirittura le più grosse compagnie di assicurazione del mondo, cioè le Rückversicherung, quelle che praticamente assicurano le assicurazioni, e ce ne sono in particolare le due più grandi del mondo, che sono una svizzera e una di Monaco, che però è a livello mondiale, che hanno fatto proprio questo mese, anzi no, il mese scorso, perché ora siamo già in febbraio, il mese scorso, comunque pochi giorni fa, una trasmissione alla televisione tedesca, molto chiara, in cui praticamente hanno detto questo: negli ultimi 10 anni i danni ecologici, e quindi quanto noi abbiamo dovuto pagare per le assicurazioni che le varie società e le persone hanno dovute a danni ecologici, sono triplicati in 10 anni, addirittura triplicati. E praticamente questo, da nostri studi fatti fare da esperti eccetera, risulta specialmente per i danni dovuti alle cementificazioni che si fanno in montagna eccetera, per cui praticamente si ha un cambiamento climatico notevole, e per una tendenza dell'effetto serra ad avviarsi, anche se ora siamo ai primordi, è difficile poterlo dimostrare, ma però già si trovano degli scompensi, e l'effetto serra non è tanto in particolare l'aumento di temperatura, ma è proprio gli scompensi che porta i disequilibri che porta nell'atmosfera, e già questi si fanno sentire in maniera precisa. Allora a questo punto effettivamente questa pulcia comincia sì a farsi sentire, e ci possiamo chiedere: ma allora è possibile, con tutta questa nostra bravura, che stiamo andando in una direzione così strana? E in effetti, se pensiamo all'energia, noi sappiamo che l'energia è fonte di vita, che diciamo senza energia, o meglio scambi di energia, ma adesso non entriamo in discorsi tecnici, ma comunque sono gli scambi di energia che permettono la vita sul nostro pianeta, tutto, la nostra vita, quella degli animali, delle piante, qualsiasi forma di vita, e quindi l'energia è preziosissima, e la natura che ci fornisce questa energia è preziosissima e va rispettata, ma la natura è estremamente delicata, e quindi questa energia, se vogliamo che sia un'energia di vita, deve essere trattata in modo conveniente. Se invece l'affrontiamo e sviluppiamo e facciamo delle scelte di violenza, e qui entra il discorso violenza e non violenza di questa sera, allora le cose non tornano più, allora l'energia può invece diventare causa di morte, lo sappiamo benissimo, cioè di disordine, un'entropia che aumenta, eccetera. Ebbene, allora proviamo a chiederci così: quali sono le principali cause di violenza nell'utilizzo di questa energia? Alcune, ce ne sono tante, ma proviamo a chiederci, porci la domanda: quali sono le principali cause di violenza? Prima di tutto è quella dello sperperare, cioè noi siamo degli sperperoni, lo sappiamo benissimo, intelligenti quanto si vuole, se si vuole chiamarla intelligenza, questa, però praticamente quando pensiamo che nel giro di 50 anni abbiamo mangiato una fetta enorme di energie, come quella dei fossili, eccetera, che la Terra ha accumulato nel giro di milioni d'anni nel nostro pianeta, beh, è chiaro che è un discorso di totale disequilibrio, cioè è uno sperperare e un ragionare sempre in questo modo, cioè cosa lasciamo? Noi siamo pure qui alla cima di questa curva, ma cosa lasciamo alle generazioni future? Già oggi al sud del mondo non lasciamo niente, ma poi alle generazioni future zero totale, cioè se andassimo avanti in questo modo sappiamo benissimo che anche se non sappiamo gli anni, possono essere 300, possono essere 500, possono essere 800, non è che abbia molta importanza, possono essere 1000, però sappiamo che lasciamo terra bruciata alle generazioni future. Ecco dunque che questa è violenza, è una violenza vera e propria, lo sperperare. E poi c'è un'altra causa molto grave di violenza, e che è quella dello squilibrio, lo squilibrare, appunto quello che dicevamo prima. Per esempio, non c'è assolutamente giustizia, uguaglianza tra nord e sud. Vi faccio vedere solo un grafichetto rapido, di quella fonte, l'Annual Review of Energy dell'85, oggi è circa uguale la situazione, ancora peggiorata. Praticamente questo fa vedere cos'è la situazione circa nell'80, il tratto bianco fa vedere quanto consumiamo noi di energia, il tratto punteggiato sotto, che è circa un terzo, quanto consuma il sud del mondo. Pensiamo che il sud del mondo ha 3 volte o 4 volte la popolazione di quanto siamo noi, ci rendiamo conto, noi abbiamo tutto e loro non hanno nulla. E se continuassimo in questo modo, nel 2020 le previsioni sono queste, per cui si avrebbe un 2,5 volte di aumento ancora di energia con squilibri via via maggiori. Ecco dunque che lo squilibrare è un qualcosa che non va. E poi c'è una terza causa di violenza, e che è quella del non voler riconoscere limiti, cioè praticamente del dire noi oggi siamo arrivati a questa situazione, continuiamo su questa strada. E se oggi abbiamo ottenuto tot, continuando così raddoppieremo fra tot anni, eccetera, non rendendosi conto che la natura presenta delle sorprese. Facciamo un esempio banale: noi siamo partiti, è come se fossimo partiti avendo dell'acqua a 20 gradi e abbiamo trovato il modo di scaldarle, abbiamo visto ci fa comodo, è utile per tanti motivi, siamo arrivati a 40 gradi, poi siamo arrivati a 50, 60, 70, 80, 90 gradi. E adesso diciamo, beh, siamo andati avanti con l'acqua così, ci farebbe comodo anche averla a 100, 110 gradi, non rendendosi conto che la natura ha delle discontinuità, a 100 gradi l'acqua bolle, e cambia la situazione completamente, e quindi non si può più ragionare come si ragionava prima. Quindi quel salto di 20 gradi che tra 60 e 80, tra 70 e 90 era regolare, tra 90 e 110 non lo è più, non tornano più le cose, perché a 100 cambia tutto. E noi oggi siamo vicini all'ebollizione del nostro pianeta, e quindi dobbiamo stare attenti, è una cosa seria. Ecco dunque una terza causa di violenza. E poi una quarta causa di violenza è quella di praticamente voler guardare col paraocchi a uno scopo che si vuol raggiungere ben preciso e non interessarsi minimamente di tutti gli altri effetti che si hanno se si vuole andare avanti a raggiungere quello scopo. Perché questo? Perché abbiamo una specie di mania della semplificazione, che è chiaro, per fare dei conti ci rende la vita più semplice, ci rende naturalmente anche i nostri conteggi tecnici più semplici, ma in realtà è una cosa che non si può fare, pena violenze, pena cioè dei disequilibri, un qualcosa che non torna più. Diciamo che se abbiamo, cosa facciamo? Vogliamo applicare la legge della gravità, facciamo una bella palla con un pezzo di carta e applichiamo questa legge. Questa legge torna abbastanza bene e quindi abbiamo semplificato il nostro problema in un certo modo. Però la natura funziona così, cioè non è che ci sia solo la legge di gravità, ma non sappiamo dove va a finire quel foglio. Diciamo che ci sono un sacco di altre cause, di effetti che portano delle situazioni collaterali estremamente pericolose e che noi non vogliamo calcolare. Faccio alcuni esempi. Per esempio, ci mettiamo in testa, vogliamo realizzare un'automobile che va a 200 km all'ora. Chiaramente ci riusciamo, l'intelligenza e la capacità per farlo ce l'abbiamo, non c'è dubbio. Però per arrivare a quei 200 km all'ora dobbiamo buttarci dentro carburante a non finire, dobbiamo, e quindi danni ecologici enormi, eccetera eccetera. E questo non ci interessa, noi sappiamo che ci vogliamo arrivare a quei 200 all'ora e il resto non ci guardiamo, e invece nascono un mare di squilibri, sono cause di violenza, proprio perché abbiamo questa mania di semplificare. Un altro, vogliamo energia tutto spiano, mentre si potrebbe naturalmente vivere con molta meno energia, però ne vogliamo tanta, e allora via con le centrali nucleari, via con le centrali fossili, poi fare le cose come sta succedendo, che si mandano in giro le navi che hanno poi gli incidenti che hanno, eccetera eccetera, quello è un altro paio di macchine. Le petroliere hanno diritto perché ci portano energia, e quindi le società petrolifere fanno bene a far così, e ci prendiamo questi rischi, queste distruzioni, eccetera. Ecco dunque questa mania di semplificare. La stessa cosa con l'ingegneria genetica, stessissima cosa. E lo sto vedendo, delle cose orrende che stanno succedendo, l'ufficio appunto delle invenzioni dei brevetti europei, dove adesso veramente vi dirò soltanto una o due cose che fanno rabbrividire. Comunque anche lì non si guarda in faccia a nessuno, si può produrre di più, mi fa comodo di mutare geneticamente i pomodori che siano quadrati, così li metto più facilmente in una cassettina, ok, li faccio quadrati, eccetera eccetera, e dopo alla fine non si sa a che rischi si va incontro, e vi dirò una cosa o due dopo. Un'ultima violenza che ci tengo a nominare oggi, quello della concentrazione dell'energia. Anche qui abbiamo voluto concentrare l'energia. Il nucleare è proprio l'emblema della concentrazione, dove in un chilo di uranio praticamente ci stanno milioni di chili di carbone, eccetera. Ebbene, come produzione di energia, a forza di concentrare, è chiaro che la concentrazione porta violenza, perché porta potere, perché porta a dominare, perché praticamente poche multinazionali hanno tutto in mano. In fondo tutte le fonti energetiche sono petrolio, carbone, quel po' di fossile, sono il 90% delle fonti energetiche, poi c'è un 5% di nucleare, che si esalta tanto come se facesse chissà cosa, però in fondo è solo un 5%, e poi rimane ancora un 5% così di fonti rinnovabili. Quindi è tutto estremamente concentrato, non c'è diversificazione, e quello vuol dire potere, vuol dire violenza. Abbiamo visto del resto la guerra dell'Iraq, per esempio, cos'è stato in fondo? La volontà di dominio di una regione, quella del Golfo, che ha il 60% delle risorse petrolifere e che il mondo occidentale non avrebbe mai permesso che andassero in controllo, che uscissero un po' di mano al suo controllo, eccetera. Cioè ci si rende conto cosa significa questa concentrazione, significa violenza. E allora a questo punto ci possiamo chiedere cosa fare dopo questo fallimento, perché questi li considero dei veri fallimenti. Ebbene, se abbiamo avuto questi fallimenti, possiamo ancora noi dire che siamo noi, perché siamo così intelligenti, eccetera, che dobbiamo dare delle proposte per il futuro, noi da soli? Io direi che questa natura, la natura non l'abbiamo capita, non l'abbiamo capita, e quindi credo che il primo passo di una trasformazione, il primo passo verso una via non violenta, è proprio quello di saper ascoltare e mettere alla pari, alla nostra, le altre culture, specialmente proprio le culture degli oppressi, degli indios, degli afroamericani, le culture africane, asiatiche. Ascoltare, saper ascoltare quello che loro dicono, vedendoli veramente alla pari con noi e non più guardati dall'alto, cioè in sostanza deve andarci via quello che possiamo chiamare il complesso del guaritore, che siamo noi che guariamo sempre gli altri ci devono stare ad ascoltare. No, anche gli altri hanno molto da dirci. E per questo ci tengo, proprio appunto perché volevo un po', cercando di mettermi sempre in gioco, raccontare qualche fatto avvenuto nella mia vita e cosa mi ha colpito, ci tengo a dire un'esperienza che è durata alcuni anni e che anche l'anno scorso, diciamo in settembre, ho continuato in Brasile, proprio andando a vedere nelle comunità di base le persone, le ultime veramente, i più oppressi. E l'anno scorso in settembre ci fu anche a Santa Maria il convegno delle comunità di base, convegno interecclesiale delle comunità di base, proprio delle culture oppresse, e c'erano 5 gruppi, le donne, i lavoratori, gli emigranti e gli indios e gli afroamericani. E lì c'erano anche, tra le donne del liscio, cosiddette mujeres do liscio, che venivano da Porto Alegre, che sarebbero le donne che lavorano sulle immondizie. Quindi proprio, diciamo, con la nostra mentalità, in quella scala del disegnino aciclico, proprio le ultime, qui in fondo. Perché donne? Perché del sud del mondo? E perché in mezzo ai rifiuti, e che cercano di vivere così nei rifiuti. Ebbene, sono proprio queste donne che hanno saputo e personalmente mi hanno dato un aiuto enorme, veramente, dico la verità, che sono stati i giorni più belli della mia vita laggiù. Ebbene, loro in quella realtà tremenda del razzolare tra i rifiuti sono riuscite a organizzarsi in una cooperativa e hanno veramente trasformato questa realtà aciclica, sono riuscite proprio a trasformarla in una realtà aciclica, in un cerchio, diciamo, in cui praticamente tutti sono alla pari. E cosa hanno detto? Perché è stato proprio un movimento, diciamo, di liberazione. Cosa si sono dette in questo processo che è durato anni naturalmente per arrivare a questa maturazione? Hanno detto sì, è vero, noi lavoriamo sui rifiuti che si considerano cosa morta, finita, che ormai è inutilizzabile, e noi ne produciamo tanti di rifiuti, montagne. Ebbene, noi questi non li chiamiamo più rifiuti, ma li chiamiamo materia prima disordinata. Una materia prima che adesso con le nostre mani, mosse dal sole, e lo vedremo che sono proprio mosse dal sole, ridiamo vita, è una nuova creazione, ridiamo vita a questa materia che loro ordinano separando eccetera e poi rivendendo, una volta che hanno fatto una separazione molto accurata, rivendendo all'industria, e quindi reinserendola nel ciclo, ritorna questa materia a vivere. E quindi loro, che erano considerate loro stesse rifiuto, riprendevano la loro dignità, riprendevano il loro significato. E dico la verità che queste donne, in confronto a questi super tecnici, a questi professori universitari, eccetera, io mi sentivo proprio, ma veramente molto, molto più piccolo di loro, e è stato un insegnamento e un rapporto, ma veramente meraviglioso, perché appunto non è certo che dovessero venire a me a spiegarmi certe cose tecniche, lo so anch'io che dal punto di vista fisico posso saperne un po' di più di loro, ma la sostanza del problema, cioè questo discorso che va al cuore, questo discorso sociale, questo discorso di liberazione, questo discorso di capire cos'è veramente la natura, questo l'hanno saputo spiegare loro. Ed è proprio con questo loro aiuto, con l'aiuto di queste culture differenti, che si può utilizzare la nostra tecnica inserendola in questa nuova mentalità. Cioè sono loro che hanno capito perfettamente la natura, che è un ciclo. Infatti la natura in tutti i suoi comportamenti di vita, diciamo, in cui dà vita, lavora tutto a cicli, come ne faccio due così, per esempio, come il ciclo dell'acqua, che è proprio una collaborazione comune in cui appunto il sole che regola tutto, ecco dunque che l'energia, prima di tutto ci rendiamo conto, le energie di vita devono essere energie rinnovabili, non sperperare dopo non rimane niente o fare danni, no? Devono essere energie rinnovabili come il sole, poi si tramuta in vento, acqua, eccetera, tutte energie rinnovabili, sono sempre energie solari diretta e indiretta. Allora il sole che regola tutto e che esisterà appunto questa energia finché c'è il sole che fa evaporare, l'acqua essenziale a tutti che fa condensare, i venti, la condensazione, la pioggia, i fiumi, il ritorno al mare, eccetera. Un ciclo perfetto in cui in fondo tutti gli esseri viventi, dal plancton, dai pesci nei mari, da noi sulla terra, gli animali, gli uccelli nell'aria, eccetera, tutti ne usufruiscono, ma senza mangiarselo a vicenda, usufruendo e passandolo all'altro. Cioè proprio questo discorso di vivere in simbiosi, insieme, ecco, questo è il discorso del ciclo e questo è il discorso che quelle donne del liscio hanno capito benissimo e che noi non riusciamo a capire. Le sappiamo benissimo queste cose, ma non riusciamo a capire che queste sono essenziali. È chiaro che se si va avanti come andiamo a continuare col petrolio, col nucleare, eccetera, vuol dire che non capiamo assolutamente niente di queste cose, vuol dire semplicemente quello, niente altro. Vediamo un altro ciclo. Ecco qua quel discorso che dicevo, le loro mani mosse dal sole, certamente mosse dal sole, perché gli alberi, anche qui tutto regolato dal sole, che assorbono l'anidride carbonica dell'aria attraverso le foglie, che assorbono l'acqua attraverso le radici, la combinano e è proprio l'energia del sole che attraverso le soglie che funzionano come un fotovoltaico praticamente, riescono a fissare, a combinare questi due elementi, a dare zuccheri, a dare amidi che fanno crescere la pianta, viene rimesso ossigeno nell'aria, noi gli uomini e animali respirano questo ossigeno, mangiano questi zuccheri, questi amidi della pianta e lì avviene il processo inverso di ossidazione in cui praticamente questa energia che si mangia con l'ossidazione derivante dall'ossigeno che si respira ci dà l'energia per muoverci, per battere il cuore, eccetera. Espiriamo l'anidride carbonica, espiriamo con l'acqua e ritorna in ciclo. Ecco dunque che quelle mani sono proprio mosse da questa energia del sole, che si trasforma in questo modo, ma in modo ciclico. Cioè c'è questo rapporto di amore. È proprio qui la chiave, gli oppressi cioè ci insegnano la via della liberazione, che è anche il gusto per la vita. Cioè, in fondo, se si guarda bene la natura ci insegna il gusto alla libertà, se la sappiamo amare, all'indipendenza, cioè al fatto di essere noi artefici della nostra liberazione. E noi purtroppo tante volte confrontiamo la libertà con un po' di benessere, e in realtà però siamo schiavi. Pensiamo che se non si arriva nemmeno appunto con tutto quello che c'è stato a capire il pericolo del nucleare, pensiamo lasciamo perdere Chernobyl, pensiamo che in Francia risulta che il 70-80% delle centrali già presentano degli incrinamenti e hanno meno di 20 anni, per delle leghe di nickel, ferro, cromo, comunque nessuno si aspettava, hanno meno di 20 anni, dicevano no, fino a 40 anni andranno benissimo, già il 70-80% delle centrali, a parte il Super Phoenix che non ha mai funzionato e non funzionerà mai, e lì si sono spesi migliaia di miliardi e l'Italia con l'Enel ha speso anche lei la sua bella quota, perché ha speso un terzo, e praticamente di questi migliaia di miliardi lì non dice nessuno che sono soldi buttati via, no, perché soldi per la ricerca, soldi per un futuro, eccetera. Ecco, bisogna rendersi conto, diciamo, di queste cose. Ebbene, questo è il primo passo verso la non violenza. Il secondo passo è quello non solo di ascoltare queste altre culture, ma di collaborare con loro, in modo che allora la natura diventa veramente un'amica. E allora sì, si può iniziare a percorrere insieme la via del sole, grazie. E infatti ci accorgeremo che a questo punto potremo superare quelle violenze di cui parlavo prima. Intanto il sole non fa graduatorie, il sole arriva allo stesso modo su una lumachina che si sposta piano piano su di noi, su un leone nell'Africa, arriva allo stesso modo e li tratta allo stesso modo, quindi c'è questa finezza, diciamo, di trattamento. Quindi il sole è un segno, e noi abbiamo bisogno di segni, è un segno di solidarietà, e il sole è distribuito, quindi all'inverso di quel discorso dell'estrema concentrazione, noi non abbiamo bisogno di concentrazioni, chiaro, di piccole concentrazioni naturali per far funzionare una città, un'industria, ma quelle sono piccole concentrazioni, ma non concentrazioni enormi di energia. L'energia l'abbiamo bisogno distribuita, non ha nessun senso continuare a concentrare e dopo fare elettrodotti enormi da 360.000 volt per trasportarla. L'energia l'abbiamo bisogno il più possibile distribuita, e questo è un modo per evitare la violenza, proprio perché praticamente più le cose sono distribuite, più sono controllabili, più ovviamente sono democratiche, eccetera eccetera. Poi prendiamo per esempio un altro punto che avevamo visto prima, quello della causa della violenza, per esempio del non sperperare. Ecco, il sole, è chiaro che col sole non si sperpera perché è un'energia rinnovabile, quindi noi non esauriamo tutte le risorse raccolte nella terra, ma è invece un'energia che continua a rinnovarsi, il sole, l'acqua, il vento, eccetera. Quindi superiamo anche quel tipo di violenza per capire come questa scelta energetica nuova è una scelta che supera quel tipo di violenze di cui parlavo prima. Quello per esempio delle sorprese, anche quello, le trasformazioni sono molto più lente, molto più che seguono i cicli della natura, e quindi le discontinuità sono molto più tenui, si ha una tranquillità, un equilibrio. Si tiene conto di tutte le complicazioni della natura, perché appunto si cerca di imitare il più possibile quello che avviene nella natura. Ecco dunque che ci rendiamo conto che riusciamo proprio con queste nuove tecniche andare in quella direzione. Cioè, in sostanza, è una tecnica applicata con amore. E allora, se proviamo a guardare alcuni campi, dopo andiamo a fare degli esempi precisi, proviamo a pensare al campo agricolo e forestale, che è un campo ovviamente di energia. Lì abbiamo la possibilità di coltivazione biologica miste, senza tossici, e dopo faremo un esempio molto interessante. Pensiamo alla zootecnia, abbiamo la possibilità di avere degli animali rispettando però le loro caratteristiche, le loro abitudini, non mettendoli in batteria come mettiamo adesso, come se fossero delle macchine. Se pensiamo all'energia industriale, abbiamo modo di utilizzare con intelligenza l'energia. Pensiamo allo sperpero oggi di energia. Diciamo che oggi si butta via il 70% nei paesi industrializzati dell'energia, e solo il 30% è energia che arriva a essere utilizzata, perché si butta via in continuazione, a partire dalle centrali. Una centrale termica il 60% dell'energia lo butta, pensiamo a un'automobile, è solo il 25% che diventa energia meccanica utile, e il resto va in calore, buttato via, eccetera. Cioè si butta enormemente. Ebbene, c'è una possibilità invece di utilizzare l'energia in forma intelligente, e in fondo tranquillamente, anche dai rapporti del World Watch Institute, per esempio, americano, eccetera, risulta che nel giro di 20, 30, 40 anni si potrebbe tranquillamente, nei nostri paesi industrializzati, ridurre del 30-40% i consumi di energia, mantenendo lo stesso standard di vita, ma utilizzandolo in maniera intelligente invece che in maniera stupida come la stiamo utilizzando ora. E allora quel 5% di nucleare non avrebbe nemmeno più significato, perché sarebbe molto, molto superato da quel risparmio invece energetico, e si potrebbe gradualmente passare alle risorse rinnovabili. Vediamo solo due esempi per vedere la somiglianza con i cicli naturali. Questo per esempio è il cosiddetto ciclo dell'idrogeno, che può essere veramente paragonato al ciclo dell'acqua, prima, molto simile, cioè utilizzando l'acqua si può con elettrolisi o con vento o con energia prodotta, energia elettrica da vento, da quello che si vuole, da fotovoltaico, da solare termico, eccetera, scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno, e l'idrogeno poi fatto bruciare con l'ossigeno, in presenza di ossigeno liquido, praticamente da acqua bruciando, quindi energia estremamente pulita, che non dà rifiuti di ossidi di sodio e di ossidi di zolfo, di azoto e di ossidi di zolfo, e utilizzato nelle industrie, nelle automobili, eccetera, può essere completamente riciclato perché dà acqua e rientra nel ciclo. Contemporaneamente, sempre il sole, dando la sua energia, può riportare i rifiuti chimici idrogenati alla loro situazione di partenza e quindi avere un riciclaggio nell'industria. Ecco, per vedere cosa si può fare proprio a livello, a imitazione, diciamo, dei cicli naturali. Un altro ciclo, quello delle biomasse, con delle biomasse ovviamente particolari che abbiano dei rendimenti alti, eccetera, in cui praticamente l'anidride carbonica che hanno respirato, le biomasse, con delle piante perenni che si tagliano come il grano, per esempio l'autunno, che ricrescono in primavera, eccetera, si può polverizzarle o gassificarle con dei processi particolari che adesso sono stati anche brevettati, eccetera, messe in piccole centraline che non emettono praticamente scarichi, produrre energia elettrica, produrre carburanti, eccetera, e riviene emessa soltanto l'anidride carbonica che compensa quella che era stata aspirata, cioè praticamente quel ciclo che la natura corrisponde al ciclo dei nostri polmoni, qui è una piccola turbina, per esempio, che corrisponde al ciclo che avviene nel nostro corpo. La stessa cosa per produrre, per esempio, carburanti, come dicevo prima. Si è fatto un calcolo che con le superfici lasciate incolte in Europa per l'abbandono delle campagne dovute anche al surplus di produzione agricola, praticamente si potrebbero di gran lunga superare tutti i bisogni, tutta l'energia data per esempio dalle centrali nucleari con delle piccole centraline, quindi decentralizzate, eccetera. Questo solo per avere un'idea di quanto si può fare. E nello stesso tempo questo ci fa capire come questa via del sole è una via appunto globale. E per capire il fatto della via globale faccio questo esempio. Una via che può sembrare una scelta tecnica, che può sembrare solare perché in realtà è acqua, ma che in realtà non lo è, ma è ancora con la vecchia mentalità, è quello delle enormi dighe come a Itaipu, per esempio in Brasile, dove si distruggono superfici enormi di foresta, dove addirittura la centrale di Itaipu produce 10 volte tanto una centrale da 1000 megawatt quasi e una centrale da 10.000 megawatt, quindi enorme, estremamente concentrata. L'energia è acqua, quindi in realtà sarebbe energia solare, ma è applicata con questa mentalità sbagliata della concentrazione, del potere, della distruzione, e quindi si esce da questa mentalità. Ecco, per capire che non è sufficiente una tecnica, ma che è proprio importante questo discorso di cambio di mentalità, e sono solo queste altre culture lontane dalle nostre, che noi non abbiamo mai voluto considerare in maniera seria, le uniche che possono insegnarci. C'è qualche timido segno oggi di solare, specialmente nei paesi del nord c'è qualcosa, la Danimarca è piuttosto avanzata, lì le cooperative anche sono molto estese, hanno fatto molto nel campo del vento, nel campo dei risparmi, hanno fatto delle leggi per cui l'industria inquinante e che consuma molta energia viene tassata di più, un'industria che produce per esempio macchinari a basso consumo energetico viene liberata dalle tasse, e praticamente sono riusciti addirittura nel giro di pochi anni a ridurre il consumo nazionale del 25-30%, quindi sono risultati considerativi. Cioè, se si vuole, e non è che si possa dire la Danimarca è un paese assolutamente arretrato, no? È modernissimo, eccetera, eppure se si vuole si possono fare i passi, è che non si vuole, questo è il discorso, ma se si vuole si può. Ci sono dei timidi segni, ci sono dei timidi segni in Germania, qualcosetta anche in Italia, ma minimo, pochissimo l'Italia, anche se avrebbe possibilità enormi. C'è in Africa, per esempio, nello Zimbabwe, ecco, tanto per dare delle idee. E allora perché tanta contrarietà? Ma proprio per la paura della perdita del potere. E allora si inducono un sacco di scuse, per esempio si dice che le tecniche solari sono soggette a guasti, certo che sono soggette a guasti anche quelle, soltanto che un guasto nel nucleare ci manda gambe all'aria, e un guasto nel solare, tutto sommato, ferma una centrale, ci potrà essere qualche fuga di qualcosa, ma diciamo che è sempre una cosa estremamente contenuta. Oppure si dice che la tecnica solare non è matura. Mai nessuna tecnica è matura. Allora è maturo il nucleare quando ci accorgiamo che ci sono delle inclinazioni dopo 17-18 anni di funzionamento, dovevano esserci dopo 40, no? Non è matura neanche quello. La fusione è matura? Sono assolutamente a zero. Chiacchiere tante. Utilizzandone 17 di mega, allora a quel punto lì non è che sia un gran, e diciamo se si arriverà a qualcosa sarà tra 30, 40, 50 anni, ma è che lì piace perché è una scelta che sembra estremamente prestigiosa, una scelta ben lontana dalla mentalità del sud del mondo, eccetera, e quindi piace per quello, semplicemente per quello, altrimenti le tecniche solari, che oltretutto non hanno bisogno di grandi problemi di sicurezza, sono molto più abbordabili. E allora direi che a questo punto finiamo vedendo proprio cosa si può fare, cioè come si può promuovere il solare, e penso che prima di tutto debba esserci un impegno personale, cioè ognuno di noi deve avere questo coraggio e questa voglia di essere segno di cambiamento, perché abbiamo bisogno di segni nella nostra vita. Però per essere segno di cambiamento dobbiamo, penso, dedicare un po' del tempo della nostra vita, pensare, avere delle visioni proiettate verso il futuro, e per essere convincenti dobbiamo essere estremamente coerenti. Lo so che è una cosa difficile, però è fondamentale essere coerenti, cioè estremamente rigorosi con se stessi, molto rigorosi, meno con gli altri, ma con se stessi bisogna essere rigorosi. E allora dobbiamo chiederci, per esempio, quanta energia sperpero, farsi un bilancio e vedere dove posso ridurre i consumi. E se facciamo bene i conti, ci accorgeremo che le cose che più arrivano vicine al nostro cuore, in fondo non hanno bisogno di tanta energia. E proviamo a guardare qualcosa a livello personale, questo. Proviamo a pensare alla nutrizione. La nutrizione, per esempio, è molto importante. Ebbene, certo, non è che uno possa farlo da un giorno all'altro, è un dato di fatto che un passaggio graduale a una nutrizione naturale e poi vegetariana riduce enormemente i consumi di energia. Praticamente una persona che mangia vegetale consuma circa un decimo di una persona che mangia moltissima carne. Perché? Perché il passaggio attraverso la carne, praticamente la mucca, che poi fa il burro, il formaggio, oppure di cui si mangia la carne, praticamente quasi il 90% dell'energia lo consuma, dell'erba che mangia, eccetera, lei, e viene sperperato, e solo un 10% viene utilizzato. Se noi mangiamo direttamente vegetale, si consuma molto meno, cioè una persona che mangia vegetale occupa circa di terreno un decimo di una persona che mangia, e quindi è un risparmio enorme. Io faccio l'esempio sulla mia persona, diciamo che ho cominciato 10 anni fa, ho fatto fatica un anno, ci ho messo un anno circa a abituarmi, però dopo un anno proprio adesso proprio non ci penso più, chiaramente se uno mi offre un po' di carne la mangio, però non ne mangio assolutamente più e sto benissimo, anzi mi ammalo molto meno oggi che non 10 anni fa, e sono diventato 10 anni più vecchio, oggi ho 54 anni, quando ho cominciato ne avevo, anzi no, sono già 14 anni, ne avevo 40, e tutto sommato sto meglio adesso 54 che allora 40, quindi è un discorso oltretutto anche estremamente salutare. Poi un'altra cosa che si può fare è quello, se uno ha, sempre a livello agricoltura eccetera, se uno ha un pezzetto di terra per esempio, quello di fare una coltivazione valida. E anche qui ho imparato qualcosa di estremamente interessante nel Brasile, proprio delle persone semplici che hanno avviato, e ora sta funzionando molto bene, la cosiddetta bioagricoltura tropicale, che funziona oltretutto molto bene anche qui, perché è stato provato e funziona molto bene. Il concetto cos'è? Beh, loro dicono, non è che ci siano, come diciamo noi, gli insetti nocivi, gli insetti cosiddetti cattivi e quelli buoni. Semplicemente gli insetti, tutti gli esseri viventi hanno fame, ten fome, dicono, hanno fame. E allora a un certo punto bisogna che possano anche loro mangiare, poveretti, se hanno fame. E allora cosa facciamo? Facciamo in questo modo, praticamente lasciamo venire, diciamo, se io voglio coltivare delle arance, per esempio, voglio coltivare dei cavoli, quelle sono piante ospiti, ma io nella zona lascio venire le piante naturali di quella zona e poi ci metto queste piante ospiti in mezzo. E come faccio? Nel tratto dove metto la pianta ospite faccio un piccolo buco, ci metto lì la pianta, ci metto in quella zona perché il sole rifletta la luce e rimanga quindi l'umidità, la zona dove ho tirato via l'erba, ci metto della paglia o qualcosa che rifletta la luce del sole e quindi rimanga appunto l'umidità in quella zona. Poi praticamente a questo punto quella ferita che ho fatto è estremamente piccola, è un po' come la ferita che gli indios fanno nella foresta, ma che viene subito rimarginata. E allora praticamente gli insettini, e succede effettivamente così, agli insettini piace molto di più la vegetazione naturale che non quella introdotta, che è la cosiddetta cultura ospite, e quindi vanno a mangiarsi le foglie di tutte quelle piante intorno, e viene tagliata l'erba una volta da una parte, una volta dall'altra, eccetera, poi adesso non entriamo in dettaglio, il sistema funziona, addirittura riescono a raccogliere 3 volte tanto, per esempio, di arance, che non quelle coltivate normalmente, addirittura, tanto per capire quanto si può fare, no? Un'altra cosa interessante, quella di un impegno a livello trasporti, per esempio, anche quello possiamo a livello individuale fare qualcosa. Pensiamo ai trasporti, bene, mediamente, perché adesso qua bisognerebbe fare vari discorsi, comunque mediamente, con la stessa quantità di energia, io se su strada, quindi su gomma, posso trasportare 150 kg, su rotaia 500, su acqua addirittura 4000, cioè vediamo che c'è un fattore 3 o più addirittura tra strada e rotaia mediamente. Quello vuol dire bisogna chiaramente incrementare i mezzi pubblici e la rotaia rispetto alla ruota, e quindi possiamo naturalmente impegnarci molto nel cercare di utilizzare automobili solo quando è necessario e non in ogni momento. Del resto si vede come si è ridotti nelle città, che non ci si muove assolutamente più. Oppure nei consumi domestici, anche lì si può fare molto, anche a livello individuale, sono sempre dei segni. Se guardiamo i consumi domestici, mediamente, i consumi domestici sono molto importanti, perché calcolando una zona un po' più a nord di Roma, d'accordo, mediamente la zona medio europea, Lombardia, Veneto, eccetera, circa il 30% dei consumi energetici del paese sono dovuti a consumi casalinghi, in particolare il riscaldamento. Un terzo, un altro terzo, il trasporto, e anche per quello appunto vi dicevo, il trasporto è molto importante. Bene? Allora abbiamo circa un 10-12% acqua calda, 80% riscaldamento, 5% illuminazione, elettrodomestici, un 3% cottura. Bene, in ognuno di questi possiamo far molto. Nel riscaldamento si possono utilizzare, adesso qua non entro in dettagli, ci sono appunto dei sistemi molto interessanti, semmai ne parliamo dopo nella discussione, se si vogliono fare delle abitazioni nuove, particolari. Però anche avendo un'abitazione vecchia, o già dove c'è un riscaldamento funzionante, non ci si può fare molto, si può avere dei sistemi con un pochino di elettronica che semplificano le cose, che riducono enormemente i consumi. Per esempio quello che quando si apre la finestra il riscaldamento in quella stanza si chiuda, quando si è fuori casa si mantenga l'edificio a 16 gradi, solo quando si entra si alzi, eccetera, eccetera, e già lì si riesce ad avere un 10-15% di riduzione dei consumi. Cioè si può fare, ognuno può fare qualcosa. Se si usa la doccia al posto del bagno, quando si può, i consumi sono molto inferiori. L'utilizzo di lampadine a basso consumo energetico, se si utilizzano molto, in 2-3 anni si può anche ammortizzare il costo in più della lampadina, purché si usi 5-6 ore al giorno, per esempio, una lampadina. E poi si può fare qualcosa anche nel campo delle energie rinnovabili direttamente, anche a livello personale, cioè vento, acqua, sole, diciamo piccoli segni, ma per esempio ormai, e adesso quello lo dico fra un momento alla conclusione, parlando dell'associazione Eurosolar, che adesso parte anche in Italia, si può trasformare qualcosa nella propria abitazione in cui, oltre ad avere, diciamo, il riscaldamento fatto al solito modo, l'acqua calda fatta al solito modo, col gas, con l'energia elettrica, eccetera, si può integrare con dei pannelli solari, quindi non il pannello solare da solo, ma il pannello solare integrato, per esempio, nel sistema, in modo che mi dà una base di 30-40 gradi e quindi ottengo un notevole risparmio energetico, per esempio, per avere un'idea. Oppure si può almeno, andando nei campeggi eccetera, utilizzare delle lampadine a fotovoltaico solare che con un pannellino piccolo di 30 cm per 30 danno un'illuminazione di 60 watt, corrispondente a 60 watt con una lampadina a basso consumo energetico, per esempio. Ecco, cioè si possono fare delle piccole cose anche oggi, ma però queste scelte individuali non bastano. Dobbiamo cioè passare all'impegno sociale e politico. Perché questo? Perché in fondo, se pensiamo, ogni via di liberazione comporta un impegno sociale, un impegno cioè comunitario, in cui c'è questa voglia di liberarsi insieme, in cui cioè ognuno vuole essere soggetto e insieme soggetti della propria liberazione. E chiaramente finché c'è un controllo delle multinazionali sull'energia, chiaramente libertà non ce n'è, si potrà dare qualche aiutino, però la libertà vera non c'è, si potrà andare a fare la carità, ma libertà vera non c'è, non c'è questo concetto di liberazione. In questo senso è interessante un incontro che ci fu tra Suor Teresa di Calcutta e Leonardo Boff, e Clodovis Boff, il fratello di Leonardo Boff. E sappiamo tutti, Madre Teresa di Calcutta molto in gamba e sta proprio con le persone che muoiono, diciamo, in India, gli ultimi proprio, no? Che stanno morendo. E Clodovis Boff appunto gli diceva che l'apprezza molto, eccetera, e però si domandava con lei, si sono fatti un discorso molto sincero, molto semplice, si domandava: ma come mai lei non viene assolutamente attaccata dai potenti? Cioè praticamente è accettata da tutti. E allora a questo punto non venivano fuori risposte, non sono rimasti là così, e allora Clodovis Boff gli chiede: lei cosa fa per impedire che queste persone muoiano? E allora molto umilmente Teresa di Calcutta ha risposto: ora capisco cos'è la teologia della liberazione. È molto bello anche proprio per la sua umiltà e per questo incontro così simpatico, così cordiale e che contiene delle verità profonde. Dunque la via del sole, proprio perché vuole essere una via di liberazione, deve essere anche una via comunitaria, una via in cui si lavora insieme. E proprio per questo ci sono tante associazioni come i vostri gruppi qui a Roma, eccetera, ce ne sono tanti gruppi, tante associazioni, tante comunità che lavorano proprio con questa voglia di liberazione. E nel campo del solare è stato proprio qualche anno fa avviata una nuova associazione che è Eurosolar, che è stata fondata a Bonn in Germania e che ha cercato di promuovere anche a livello ONU, cercando adesso, cerca di istituire un'agenzia per l'energia solare che faccia da pandan con l'energia per l'energia atomica, proprio per una collaborazione nord-sud del mondo di sviluppo insieme dell'energia solare e tante altre cose, programma di riforestazione, eccetera. Però proprio era già stata così teoricamente fondata ancora un paio d'anni fa in Italia, però non era mai stato potuto fare niente perché dall'Italia era un po' difficile poter avere qui presenti delle persone. Adesso invece parte proprio anche in Italia un Eurosolar Italia che ha sede a Bologna, c'è qui anche Lorenzo Partesotto che è di Bologna, vicino a Bologna, e che è segretario di questa sezione qui italiana, e praticamente è federata la Lega Ambiente, e praticamente parte in maniera ovviamente molto semplice, quindi ognuno può iscriversi, con 10.000 lire di iscrizione ci si iscrive ogni anno, e quindi ci si può già iscrivere adesso, ci abbiamo qui anche delle tessere, ci lavoro anch'io come presidente, così per dare una mano dall'esterno, per portare un po' le novità, qualcosa che viene dall'estero. Diciamo che vuole prima di tutto fare un piccolo bollettino in maniera seria dove ci siano delle informazioni, poi quello che vuol fare, che c'è in programma per fine di quest'anno, sono delle pagine gialle sul solare, che queste sarebbero già un bel passo, in cui praticamente si trovano tutte le ditte, le persone, i gruppi eccetera che lavorano nel campo del solare, quindi qualcuno che vuol fare qualcosa, che vuole inserirsi eccetera, può trovare città per città, regione per regione, diciamo gli indirizzi eccetera, quindi questo per fine anno dovrebbe essere fatto. Si tengono poi dei contatti col Parlamento in modo che si cerca di promuovere, di spingere almeno un pochino, anche se purtroppo si fanno i passi da gambero invece che in avanti si fanno indietro, addirittura adesso un nuovo governo ha cancellato quella legge 9-10 che promuoveva un pochettino queste scelte energetiche nuove, il risparmio energetico, ha cancellato tutti i fondi e quindi siamo a zero totale in Italia. Verranno, ci saranno a disposizione probabilmente a partire dall'autunno un paio di obiettori di coscienza anche che ci lavoreranno in questo campo, e questo è anche bello perché è molto consono il discorso della non violenza appunto di cui parliamo oggi. E in questo modo, e nello stesso tempo promuovere gradualmente dei centri del solare, e parlavo prima con Castagnola che qui, che anche lui appunto cerca di vedere la promozione di questi centri, Eurosolar cercherà proprio dei centri che ci sono già all'estero, che sono per esempio dei parchi che si possono fare vicini a una città, dove ci sono all'interno delle coltivazioni biologiche, ci sono dei generatori a vento, dei generatori solari, un'illuminazione solare eccetera, dove dei ragazzi, gli adulti eccetera possono andare, starci una giornata, starci alcune ore, vedere come in realtà le cose funzionano, prenderci gusto, vengono fatti dei seminari, delle cose, ecco, questo gradualmente nei prossimi anni spera Eurosolar appunto di avviarlo, ci sono già delle possibilità. E praticamente per partire in questa direzione Eurosolar vuol proprio promuovere un progetto che si chiama Comuni per il Solare, e che è un discorso sociale in cui ognuno di noi può, se ha dei contatti con delle municipalizzate, con dei piccoli comuni, con qualcuno, cercare di fare delle proposte. E dato che all'estero ci sono già delle iniziative interessanti, si può praticamente cercare di riproporle qui in maniera consona alla mentalità italiana. È chiaro che non ha senso copiare quello che sta succedendo in una città svizzera, in una città tedesca, pari pari, però se qualcosa c'è è utile utilizzarlo proprio per rifarlo qua. Per esempio uno a livello proprio comunità è quello che c'è in Germania e che è già sviluppato in varie città, che si chiama Stadtteil Auto, e che funziona in questo modo. Praticamente è una cooperativa in cui si mettono varie persone insieme, funziona oltretutto molto bene, c'è a Berlino, c'è a Monaco, c'è a Aquisgrana, c'è a Brema, in queste quattro città c'è sicuramente, adesso sta sviluppandosi molto bene, e praticamente è basata su questo concetto. Dobbiamo ridurre l'utilizzo dell'automobile, tranne coloro che proprio utilizzano l'automobile per lavoro e quindi la continuano a usare tutto il giorno, chi la utilizza saltuariamente si impegna, si può associare a questa cooperativa se non ha automobile, chiaramente, se non ha automobile, e allora praticamente in ogni parte della città si trovano delle automobili parcheggiate, quindi ogni quartiere a distanza massimo di 500-600 metri da casa propria si trova un gruppo di queste automobili, ognuno ha le chiavi, anche naturalmente c'è una centralina che 24 ore su 24 funziona, si telefona quella quando si ha bisogno di automobile, dice allora trovate il numero tal dei tali, e dopo si va, si prende, si dice grosso modo quanto se ne ha bisogno, può essere per una settimana, per un giorno, per alcune ore, i costi sono bassissimi, e praticamente è risultato che con un'automobile si fa il servizio di normalmente 10 automobili utilizzandole bene, e quindi si riduce enormemente la zona di parcheggio, con quello le città un po' più avanzate, governate dai rosso-verdi, diciamo, in Germania, che sono SPD verdi, che sono un po' più aperti, sono già riusciti a fare dei discorsi di collaborazione in cui dicono benissimo, ogni 10 automobili, allora 9 posti, valutiamo grosso modo la superficie, quindi con 100 automobili viene fuori tot di superficie, togliamo un parcheggio, lo dedichiamo a parco giochi per i bambini, eccetera, eccetera. Cioè questo discorso interconnesso che porta veramente a una maturazione della popolazione. Ecco, questo per fare un esempio, per esempio, che può essere tranquillamente sviluppato anche in città italiane. Un altro esempio è quello di una cittadina di cui ne avevo già accennato l'altra volta che ero stato qua, di Rottweil, che è sui 30.000 abitanti, e dove praticamente è stato proprio fatto un lavoro integrato tra popolazione, azienda municipalizzata e comune, in cui hanno trasformato in pochi anni la società, la città in solare in buona parte, facendo, dicendo non siamo più dei produttori di energia, noi azienda municipalizzata, ma dei produttori di prestazioni. Quello che interessa all'utente è la prestazione, avere la luce, l'acqua calda, eccetera. Investiamo consumando meno, mettendo sistemi di cogenerazione, mettendo lampadine a basso consumo, mettendo fotovoltaico sui tetti delle case e alimentando delle automobili che poi vengono affittate, automobili elettriche, alla popolazione, ma elettriche e solari sul serio, non l'elettrico messo nella spina, che quello allora può venire da una centrale nucleare, no, l'elettrico che viene dal solare naturalmente, messo sui tetti, eccetera, eccetera. Hanno utilizzato il gas dei rifiuti della città per essere bruciato e produrre energia elettrica e calore. Hanno utilizzato del sottobosco intorno alla città per produrre anche lì energia elettrica, dei sistemi di purificazione dell'industria, hanno messo in zone ventose vicine alla città delle centraline a vento per alimentare la città. Praticamente è in assoluto attivo economicamente e funziona molto bene, la popolazione si sente impegnata insieme, quindi è un qualcosa che funziona e che anche qui in qualche posto, in forme diverse eccetera, si può introdurre. Un altro esempio, e dopo mi fermo qui anche se ce ne sono tanti, è quello della Svizzera, del Solare 91, dove è stato detto vogliamo festeggiare i 700 anni di formazione della Svizzera, diciamo, di esistenza della Svizzera, dicendo indipendenza in realtà significa indipendenza energetica. Noi adesso dipendiamo dell'80%, dicono i svizzeri, dall'esterno. Essere indipendenti significa essere veramente indipendenti energeticamente, e allora a gruppi, a comuni, eccetera, hanno cercato di lavorare su più fronti, anche se in Svizzera non c'è il sole che c'è qui, si sono impegnati già il primo anno a mettere ogni comune almeno un impianto fotovoltaico, o un impianto, mettendo anche il fotovoltaico sulle pareti verticali, per esempio delle case. Hanno introdotto dei sistemi termici, come quello che vi ho fatto vedere prima, hanno introdotto dei sistemi di traffico nuovo, per esempio nel campo dei treni, non quello che si vuole fare in Italia, sì, un investimento sui treni, migliaia di miliardi, mettendo dei treni super rapidi che vanno a 300 all'ora, che non servono a niente, quando un treno va a 180, 200, più che sufficiente, basta che funzioni. Qua sono sicuro che vanno a 300, però ci avranno sempre mezz'ora di ritardo, lo stesso. Allora praticamente, e che collegano soltanto, che portano alcuni deputati da Milano a Roma, alcuni industriali, e basta, e non succede altro, no? E le vere persone, i pendolari, eccetera, devono continuare ad andare avanti con i loro mezzi, eccetera. Invece un sistema a nodi che faccia in modo che ogni utente, spostandosi da una città all'altra, arrivando a un nodo che è un incrocio di treni, non deve aspettare più di 10 minuti, un quarto d'ora per trovare l'altro treno, per cui da una città a un'altra, anche dovendo cambiare 2 o 3 volte, è un po' come cambiare tram in città, e quindi ci si sposta molto facilmente. Oppure nella città di Zurigo hanno avviato un sistema di questo tipo, che sta già funzionando, non è ancora al termine, hanno addirittura ridotto, è giustissimo, le strade di accesso al centro cittadino, ridotto i parcheggi, qui noi continuiamo a fare parcheggi sotterranei eccetera, no, perché allora continuano ad esserci più automobili, bisogna ridurli i parcheggi e fare zone verdi. Allora praticamente ridotto i parcheggi, poi il fatto delle corsie dei tram preferenziali con dei sistemi automatici che danno il verde al tram e tutte le automobili si bloccano 100-150 metri prima del semaforo, per cui il tram ci mette molto meno a attraversare la città che non l'automobile, con una frequenza di 4-5 minuti, ogni 4-5 minuti, quindi frequentissimi, contemporaneamente dando degli incentivi l'industria agli impiegati che lavorano o gli enti pubblici pagano parte del biglietto del tram a chi va a lavorare coi mezzi pubblici invece col privato, praticamente in pochi anni c'è stato un cambiamento totale, una riduzione enorme del traffico e quindi si vede che se si vuole sono cose che funzionano. Anche questa è un qualcosa che può essere applicato proprio in quel concetto del programma solare che propone Eurosolar. E allora per concludere possiamo chiederci, è una via questa del solare, questa via non violenta, difficile? E allora direi che possiamo rispondere in due modi. Possiamo dire sì, è una via difficile se abbiamo paura, e pensiamo, se ci pensiamo bene, la paura è sempre all'opposto dell'amore. In genere quando si ha paura non si è capaci di amare. Ecco, se abbiamo paura di perdere qualcosa noi, allora è una via difficile. Se per esempio cerchiamo il solare semplicemente così come lo spauracchio di Chernobyl, ah porca miseria, adesso posso contaminarmi, allora aspetta che mi cerco di fare il mio orticello pulito, eccetera, la cosa è molto dubbia. Diciamo, se è una via che percorriamo solo per paura di perdere noi qualcosa, credo che non si andrà molto avanti. Se invece sarà una via che ci sa cambiare di mentalità, se saremo capaci, cioè anche semplicemente al mattino quando ci troviamo in vacanza in montagna a vedere quelle farfalline che per esempio al mattino quando ancora c'è l'erba umida, arriva il primo sole, muovono appena appena le antenne, si vede proprio che gioiscono di questo primo sole che arriva, e siamo capaci di essere contenti anche noi per quella gioia di quelle farfalline. Cioè in sostanza, se sappiamo soffrire e gioire della sofferenza e della gioia degli altri, allora a quel punto credo che può essere una via che può trasformare il mondo. Grazie.
Innanzitutto volevo veramente ringraziarti. Enrico Turrini c'ha questa, veramente c'ha un'energia rinnovabile, perché insomma da poco tempo è venuto, dico, ma dirà delle cose nuove, e ci ha detto effettivamente a distanza di un anno eccetera delle cose effettivamente molto nuove. Tra l'altro avevo letto poche settimane fa un tuo intervento apparso, credo da poco, no, su una pubblicazione del Trentino, un convegno che c'è stato l'anno scorso sul silenzio, dove molto bello, fra l'altro uno degli ultimi interventi di Padre Balducci conteneva, nel quale tu insistevi pronto sul silenzio della natura, che il silenzio della creazione in fondo che ecco. A parte questo, ecco, ti volevo fare così una domandina un pochino più pepata. Tu sai, noi gravitiamo molto nell'ambito delle chiese, eccetera, ecco. E volevo domandarti, perché non una domanda specifica, perché apprezzo molto, sono molto stimolante le cose che tu dici, il fatto poi soprattutto finale di associarsi agli altri, ecco, di contribuire individualmente ma soprattutto collettivamente a mutare la nostra vita anche in queste piccole cose. Ecco, ma volevo sapere qual è l'impatto che tu hai all'interno delle chiese. Io francamente sono sempre più sconvolto dal fatto che i nostri pastori, capito, fanno le grandi riunioni e poi votate qui, votate lì, ah maledetti tutti voi, tutti sbagliano, tutte, e invece di in fondo di indicare delle strade di guarigione, di salvezza, di... Tu oggi hai fatto quel bellissimo esempio sulle ultime, diciamo così, della terra che addirittura... Ecco, qual è l'impatto che tu trovi nel mondo ecclesiale, che dovrebbe essere appunto attento a questo silenzio della creazione, alle energie rinnovabili, al fatto di essere vicini agli ultimi, eccetera. Hai compreso insomma il senso della domanda, ecco. Si può far qualcosa, ecco, ci dai qualche suggerimento proprio in quest'ambito? Cosa possiamo fare come individualmente e come piccoli gruppi? Grazie.
Ecco, io penso che mi sento veramente in consonanza con te, cioè certe volte faccio una fatica tremenda a mettere i piedi in chiesa qui in Europa, dico la verità, sì. Fatica tremenda proprio perché, secondo me, tranne sempre c'è del fermento, dei piccoli gruppi, ma sono delle chiese morte in genere, sono estremamente morte, e proprio perché sono morte sono estremamente lontane dalla via del sole, no? E effettivamente la vita vera la si trova proprio in quei paesi nuovi, come in quelle comunità nuove come il Brasile, per esempio, il Sud America o certi posti dell'Africa, certi posti dell'India, ma proprio perché è un discorso di liberazione, no? E qui diciamo che anche, non so, prendiamo la chiesa tedesca, no? È una chiesa estremamente ricca, infatti dà un sacco di soldi, anche finanzia al Vaticano parecchio, eccetera, e dà effettivamente moltissimo anche al sud del mondo, come miliardi, la chiesa tedesca è ricchissima, però è una chiesa morta lo stesso, perché è una chiesa che vede l'aiuto come un discorso di vero aiuto, cioè noi abbiamo la cultura, siamo noi che possediamo il cristianesimo e voi dovete, praticamente siamo disposti ad aiutarvi e voi dovete praticamente accettare questa nostra capacità e poi naturalmente vi inseriamo, eccetera, ma siete voi ad adattarci a noi e non noi a voi, non è un incontro, è come, è purtroppo, come dice padre Balducci, che in uno proprio dei suoi ultimi, in quello proprio del silenzio dell'energia, mi sembra, in cui diceva, si dice che noi viviamo nel mondo della comunicazione, no, viviamo nel mondo della trasmissione, è vero, è una cosa verissima, non poteva dirlo meglio, cioè è vero che viviamo nella trasmissione, ci trasmettiamo tanti segnali, computer, pit pit, pot pot, tanti numerini, però comunicazione, parlarsi, no, non c'è. Mentre praticamente c'è la parola, si vedono gli indios che parlano anche con la natura e la natura capisce, perché infatti se si vuol bene alla natura, se si vuol bene a un gattino, se si vuol bene, e come se capisce? È che noi abbiamo smesso questa capacità di parlare. E allora direi che io penso che un suggerimento, è difficilissimo il suggerimento, certo un aiuto è quello di poter avere intanto proprio un contatto con queste comunità nuove, questo è importantissimo, no? Avere un contatto con queste comunità nuove anche proprio dopo per poter trasmettere questa gioia che loro sanno dare, perché è difficile dirlo, però quando io ho detto sono stati i giorni più belli della mia vita, è vero, sono stati i giorni più belli della mia vita e lo dico proprio sul serio, senza discussioni, in mezzo a una povertà tremenda, perché proprio non c'è niente, sono solo baracche e niente, non c'è assolutamente niente, mi sono preso, dato che appunto sono del primo mondo e quindi estremamente delicato, un sacco di reumi, c'avevo male eccetera, però ero felice lo stesso, insomma non me ne fregava proprio niente. E questa gioia la sanno comunicare e allora quello è un modo, conoscendo queste persone, di riuscire, se si può, a trasmettere che è solo la liberazione che dà gioia. In fondo se noi guardiamo tutti questi potenti, sembra che siano chissà cosa, qua vicino abita anche Andreotti, eh? Sì, poveretto, adesso è un po' in declino, beh, insomma, anche lui, però voglio dire, diciamo che questi potenti fanno pena di la vita, perché sono lì tutta la vita a dover cercare di salvare questo loro potere, potrà sembrare che siano felici, sono degli infelici, perché quando una persona deve lavorare disperatamente tutta la vita per salvare il suo potere, è una tragedia, e invece queste persone che non hanno niente, ma che hanno voglia di liberazione, che hanno voglia di creare un mondo nuovo e di crearlo in comune, questa gente è felice, è una cosa che si tocca con mano, è difficile dirlo, però è una cosa che loro riescono a comunicare, si capisce che oltre alle parole ci sono degli altri mezzi anche per comunicare e riescono veramente a comunicarlo. Anche qui per esempio, di nuovo, perché volevo proprio battere su questa critica su se stessi anche, mi sono reso conto di cosa vuol dire l'avere qualcosa di più. Io in fondo sto benissimo, figuriamoci, all'Ufficio Europeo dei Brevetti, ho un posto strapagato, sto strabene, e per me quello va bene, anche perché con quei mezzi lì posso fare qualcosa in questo campo qua, eccetera. Poi quando un anno fa è morto mio padre, io sono figlio unico, ma lasciato niente di speciale, ma una casetta a Trento, poi c'avevo un pochino di campagna, ma pochi ettari, diciamo 3-4 ettari di campagna. E per me è una preoccupazione, a me piacerebbe poterla coltivare biologicamente, cioè tutto non posso fare, quindi chiaramente lì non posso farci niente. E divento matto con questa campagna, ma mi rendo conto quanto un po' più di possedere, tant'è vero che adesso cerco proprio di liberarmene il più presto possibile e poi di ritornare un po' libero, perché mi ha rattristato, ma mi sono reso conto di cosa vuol dire essere ancorati a qualcosa, insomma, no? E quindi io credo che l'aiuto migliore che si può dare alle chiese qui intanto è quello di sviluppare questi incontri e di parlarsi, di cercare di dare tanto amore, di rendersi conto che non è una critica distruttiva, è una critica proprio per amore, che il miglior amore a queste chiese è quello di aiutarle a diventare poveri. Io quando, ecco, è una cosa da ridere, ma comunque l'ho detto in Brasile, ci facevano le gran risate, comunque gli piaceva l'idea. Io ho detto, io qua in chiesa non do assolutamente niente perché so che praticamente va a finire tutto in Vaticano, e allora dico, per me il mio obolo, io mi metto in tasca dei sassi piatti che assomigliano alle monetine, metto dentro un sassolino quando passano alla messa a chiedere l'elemosina, no? E la cosa piaceva moltissimo, perché dico, quello è un modo per aiutarla questa chiesa, deve avere il coraggio di diventare povera e allora troverà di nuovo la sua libertà, ecco questo.
A parte l'entusiasmo di averla conosciuta, perché non mi aspettavo una cosa così bella stasera, io mi interesso molto di bambini, di insegnanti di scuola, perché vedo tutta la violenza che c'è in quello che avviene. In questi giorni ho scoperto che addirittura insegniamo delle cose che sono del periodo egiziano, e mi pare che oggi, insomma, ci sarebbe bisogno di qualcosa di diverso. Qual è un esempio di esperienza che lei potrebbe suggerirmi per poter fare meglio quello che sto facendo? Ecco, qualcosa che le può venire in mente. Grazie.
Ecco, adesso
vediamo un po' di...
No, io volevo soltanto sentire dell'esperienza dell'ufficio brevetti, quelle ultime cose di cui ci parlavi prima, che non c'hai proprio... ci hai lasciato col dubbio.
Allora, diciamo che intanto c'è, restiamo nell'ambito, che adesso non è direttamente quello che deve fare, ma diciamo restiamo nell'ambito di questo sistema di problema energetico, diciamo. Praticamente, adesso qui non ce l'ho purtroppo, perché l'ho dato oggi proprio a una persona, ma è un qualcosa che negli anni futuri, quest'anno non riusciamo, ma penso che a partire dall'anno prossimo, fra due anni, si potrebbe riuscire anche qui in Italia, riuscire a fare un libricino proprio adatto per le scuole su queste problematiche, ma estremamente semplice e adatto veramente alle scuole dove, per esempio, o la scuola media, uno potrebbe essere dove insegnano materie, le cosiddette materie tecniche, mi pare che ci sono, e dove ci sono già delle persone che si interessano per andare in questa direzione. Eurosolar vorrebbe fare una pubblicazione in questo caso, eventualmente anche per bambini, per esempio, ancora più piccoli invece, delle elementari, dove si fa vedere come questa scelta qua è una scelta dolce, una scelta non violenta, eccetera, e cercare, dato che i bambini la capiscono molto meglio di noi, la natura, ecco, cercare di far vedere con esempi semplici come si può agire in questo campo. Ecco, questo è un programma che Eurosolar ha, e quindi tenendosi in contatto penso che dopo potrebbe avere le pubblicazioni, eccetera. Questa è una cosa. Poi, a livello generale, penso che proprio la cosa più importante sia quella di essere sempre estremamente realisti, cioè, e anche quello è una cosa che ho imparato tantissimo in Brasile, cioè mi sono reso conto che noi facciamo sempre gran filosofie, gran cose complicate, eccetera, però poi
falliamo è per quello che falliamo nella pratica, no? Perché si fanno delle costruzioni meravigliose, però poi mancava un piedino e tutto crolla. La realtà invece è tutta diversa e praticamente quindi bisogna essere sempre estremamente ancorati alla realtà, e allora anche quando si parla di questo, di questi problemi, quando si parla della non violenza eccetera, proprio fare un qualcosa di metterlo in pratica, cioè per esempio poter andare insieme coi bambini in mezzo alla natura a guardare le cose. Una cosa è studiare scienze naturali in classe dove vedono il disegnino di uno scoiattolo, una cosa non dice niente, assolutamente niente, e lascia il tempo che trova. Impareranno qualcosa di tecnico, è come fare l'anatomia di un morto, non serve assolutamente niente, è una cosa che rimane morta. Mentre portarli nella natura, ecco, questo per esempio l'ho visto anche con Gabriella, mia moglie, eravamo prima a Bruxelles e le insegnava un pochino ai bambini italiani e francesi della scuola europea a Bruxelles, e praticamente ha visto che portandoli nel bosco per esempio e vivendoli e facendoli proprio sentire questi tenui suoni della natura, ma i bambini erano entusiasti, felici. Ecco, questo credo che sia la cosa più bella, quella di proprio far vedere nella realtà questa scelta non violenta, non a parole ma inserita proprio nella realtà, e la natura credo che sia quella che dà l'aiuto migliore, specialmente oggi che siamo così distanti, e anche perché sono proprio queste altre culture, e anche un segno diciamo di solidarietà con queste culture che sono state completamente dimenticate e che invece questa realtà l'hanno sentita in pieno. Per esempio anche la bellezza, non so, di certi gruppi indios che proprio appunto domandano scusa quando prima di tagliare una pianta, dicono è perché abbiamo bisogno di te, ma ti chiediamo scusa e comunque ti siamo riconoscenti, o quando uccidono un animaletto, sì, è perché ti siamo riconoscenti, cioè c'è questo senso della solidarietà, invece noi niente, proprio ce ne freghiamo. E per entrare in questo discorso che torna con quello che chiedevi tu adesso, appunto si arriva a delle cose veramente aberranti, cioè con questa ingegneria genetica vengono presentati dei brevetti che sono veramente, e bisogna vedere l'industria com'è incattivita su queste cose, perché chiaramente sono questioni di miliardi, no? Oltretutto potere sul sud del mondo a tutto spiano, perché vengono ideati nuovi tipi di pianta che praticamente vengono imposti al sud del mondo, si dirigono come si vogliono, la monocultura come si vuole, quindi delle imposizioni al sud del mondo, ma poi proprio delle sofferenze alla natura. Per esempio adesso hanno depositato un brevetto di maialini mutati geneticamente che nascono senza arti, senza gambe, perché così sono un involucro di carne, non possono muoversi, quando sono diventati grandi sufficienti si uccidono, ok, chiuso il discorso. Ma sono delle cose orrende, non possiamo che avere dei disastri se andiamo avanti in questa situazione. Ecco, questo è esattamente l'opposto della via del sole, no? Esattamente l'opposto, e andiamo in questa direzione qui, dei polli che hanno il sapore della cioccolata perché piacciono i bambini, ma non so, delle cose ma proprio deformanti, assolutamente deformanti, degli incroci tra una... E poi il problema è questo, che con questa energia, con questa ingegneria genetica, quando è stata fatta questa mutazione, siccome è una mutazione del DNA, praticamente è irreversibile, è il discorso della ciclico, è totalmente irreversibile la cosa, cioè una volta che in natura per esempio sono stati immessi questi tipi di piante, di animali, loro si riproducono e non ci si può più fare niente. Se si riproducono tanto, beh, i maialini, quelli poveretti, non possono riprodursi perché non si muovono, ma per esempio adesso ci sono i topolini che generano il tumore dentro di loro, e quelli vanno in natura e dopo si genere e avanti, avanti. Quindi praticamente sono cose assolutamente che non si possono fermare. Ecco, questi qua sono gli aspetti proprio deteriori, che sono esattamente l'opposto della via del sole e che richiedono veramente questo impegno. E per ritornare a quello che diceva prima, è fondamentale, no, il discorso dell'educazione, proprio perché è da piccoli che si sentono anche di più queste cose e che ci si può arrivare più facilmente, che si può trasformare più facilmente il mondo. E quindi direi che il campo dell'educazione è un campo veramente fondamentale. Infatti Eurosolar in Germania, per esempio la sezione tedesca, ha fatto di quell'opuscolo, è riuscito col sindacato dei metalmeccanici a farselo finanziare, perché ovviamente un'associazione soldi non ne ha, quel po' delle tessere, ma insomma chiaramente quello, il sindacato per fortuna era favorevole, la cosa l'ha finanziato, praticamente sono state fatte 100.000 copie di questo opuscolo e inviate a tutte le scuole con anche dei fogli come questi, oltre che quindi da poter usare la lavagna luminosa e quindi da poter utilizzare in tutte le scuole tedesche. Ecco dunque che il discorso della promozione a livello scuola è un discorso fondamentale e che senz'altro va curato al massimo, perché è proprio lì che nasce questa nuova cultura e è lì che può nascere anche questa possibilità di riallacciare un dialogo con gli altri popoli, altrimenti ci sarà sempre più frattura, non potrà mai esserci vero dialogo, ma ci sarà solo oppressione, solo così che potrà rinascere un vero dialogo che porta veramente a un qualcosa di valido, perché le nostre capacità tecniche, con le loro capacità di capire la natura, con la loro sensibilità, eccetera, possono veramente portare a un qualcosa di nuovo, purché abbiamo questo coraggio di fare questo passo.
All'ufficio brevetti è possibile brevettare qualsiasi mostruosità, non c'è una forma di regola, non c'è niente.
Il problema è questo, all'ufficio brevetti praticamente viene depositato questa richiesta di domanda con tutti i documenti, tutta la tecnica, si parla con gli inventori, eccetera. Sì, a me piacerebbe da matti essere in questo campo dell'ingegneria genetica, ma non posso perché è troppo lontana dalla mia specializzazione. Comunque c'ho da fare col nucleare, con altra cosa, anche con armamenti. E cosa succede? Praticamente si deve dare un giudizio. C'è intanto anche un paragrafo sulla moralità o meno. Però come al solito si fa presto, è lì che bisogna essere molto rigidi, per esempio in questo discorso qua, sul discorso della moralità, è chiaro che la commissione, e su quello l'ultima istanza è un tribunale, diciamo ci sono varie istanze, però l'ultima istanza dove mi trovo per esempio è inderogabile, no? È come la Corte di Cassazione, nessuno può dire niente, quindi il giudizio che si dà finale viene fatta tutta la motivazione, ma è inderogabile e quindi è valido, si può bocciare la cosa. Ora, si può dire che non è morale, però chiaramente c'è sempre anche la possibilità di avere la scusa e dire ma d'accordo, c'è lo svantaggio che si fa soffrire quell'animale, ma però così si produce molta più carne e quindi questo è un aiuto per l'umanità. Cioè se si vuole la scusa la si trova e ci sono le persone.